Iniziamo questa sera, questo nostro primo incontro sui profeti nella Bibbia, con il tema i profeti e il profetismo e il profeta Amos. Il relatore sarà il professor Sebastiano Pinto, docente della Pontificia Università Gregoriana in Roma. Facciamo un applauso di benvenuto e adesso ascoltiamo.
Buonasera a tutti, il vostro parroco ecco, che mi ha invitato e grazie per questa occasione per approfondire la Sacra Scrittura. So che questa parrocchia è abituata a fare questo ascolto attento della parola di Dio e quindi questo è più che lodevole, dicevo al vostro parroco, magari nelle diocesi, nelle parrocchie si tenesse sempre ben presente al centro della pastorale la parola di Dio, da cui trarre poi linfa, entusiasmo, iniziative che poi sbocciano nella pastorale ordinaria. Mi scuso per la voce, ma durante tutto l'inverno ho cercato di ripararmi, però col primo caldo la gola ha ceduto, e pazienza, insomma, però scusate il tono un po' sottotono, diciamo così. Proprio per questo, ecco, avrei bisogno di due lettrici a un certo punto. Io mostrerò delle slide, delle diapositive, così forse anche è più facile un po' seguire. Non ci saranno molti testi lunghi, altrimenti poi la diapositiva stanca, però ci saranno due brani che vorrò leggere con voi. Un brano dal Libro dei Re e un brano da Amos. Quindi magari qualche volontaria poi che si avvicina qui con il microfono e legge qualche passaggio, tutti e due passaggi, sono in due momenti distinti. Va bene? Posso? Quanto tempo abbiamo? Un'ora? Un'ora, bene. Allora, io inizierei in maniera molto veloce parlando del profetismo biblico in generale, questo è il tema che mi è stato dato, e di Amos in particolare. Primo aspetto che vorrei trattare con voi, so che avete già iniziato a leggere i profeti, è che il fenomeno del profetismo non è solo biblico, è anche fuori dalla Bibbia. E spesso questo profetismo ha una dimensione carismatica, e cioè il profeta è l'uomo che è invasato dallo Spirito, o meglio, pervaso dallo Spirito, fa un po' l'invasato. Uso apposta questo termine perché, difatti, queste espressioni un po' eccessivamente carismatiche vengono giudicate non troppo bene. Mi riferisco, per esempio, ad alcune storie che leggiamo nel Libro dei Numeri o nei Libri dei Re di Samuele, dove si parla, per esempio, di Saul, che contagiato quasi dai profeti, ci sono dei profeti, contagiato da questo spirito, incomincia a profetare anche lui. Sarebbe una vicenda interessante da andare a leggere. Talmente che viene preso da questo spirito che cade a terra, rimane nudo, si sveglia il giorno dopo. Questo profetismo è statico. Dicevo, non viene giudicato positivamente, proprio perché difatti è più centrato su questa manifestazione eclatante, rumorosa, e meno su un servizio da rendere alla comunità. Cioè, ci sono dei gruppi di profeti che suonano, ballano, cantano, e attraverso questa espressione dello spirito vivono questa loro preghiera. E se volete un po' il profetismo in germe. Inizia invece poi, come vediamo subito, una chiara direzione del profetismo centrato sulla parola. Un'ultima cosa, giusto per capire questa espressione carismatica per noi è un'accezione positiva adesso, però il riferimento a quanto ho poc'anzi detto, per capire un po' l'espressione di questi profeti, sarebbero i profeti quasi degli sciamani, che ballano, che invocano la divinità, per esempio, dicevo, non è solo biblico il discorso, ma anche, che ne so, i profeti di Baal, che non è la religione di Israele. Nel primo libro dei Re, vi ricordate la storia di Elia sul Monte Carmelo, ci sono 450 profeti di Baal, 400 di Ashera, che sarebbe la moglie di questo dio fenicio, che ballano, danzano e arrivano anche ad incidersi sul corpo, il corpo, tanto fino a bagnarsi di sangue, perché la divinità non risponde. Poi sapete come va a finire: sul Monte Carmelo Elia invoca il Dio di Israele e brucia, non i profeti, quello lo farà dopo Elia, non bruciarli, ma insieme ad altri li sterminerà di fatti, ma Dio brucia l'offerta, cioè gradisce l'offerta che il profeta, l'unico che era rimasto, aveva votato al Signore. Quindi, giusto per intenderci, questo tipo di profetismo. Invece, profetismo biblico, difatti, anche l'etimologia della parola, è più centrato su una missione. Il profeta, Navi in ebraico, letteralmente significa il chiamato. Il chiamato. E cioè, il profeta non è più sganciato dalla comunità, ma il profetismo inizia ad essere orientato e ordinato ad un servizio nella comunità, per cui il profeta ha sempre un messaggio da offrire alla comunità, chiamato da Dio per una missione. Beh, questo crea una grande differenza rispetto al profetismo che vi ho velocemente accennato adesso, perché il profeta innanzitutto porta con sé un messaggio che non è suo. Dirò qualcosa dopo sul genere letterario oracolo, ma adesso dico questo, cioè che il profeta non dice oracolo di Geremia, cioè parola di Geremia, o parola di Amos, parola di Isaia, ma l'oracolo, cioè il messaggio che il profeta porta al popolo, è appunto oracolo del Signore. Ko Amar Adonai inizia sempre questo genere letterario, cioè così dice il Signore, cioè la parola non è quella del profeta, anche se passa attraverso le parole del profeta. Torno su questo fra un po'. E il Navi, appunto, dunque, è chiamato, la parola greca, profetes, come tutti capiamo, insomma, è colui che parla pro, quindi a favore o anche davanti. Quindi, facendo una sintesi tra il chiamato e il Navi e il profetes, nel profetismo biblico prevale questa dimensione della missione. Il profeta, cioè, non fa i propri interessi, ma è spinto per consegnare un messaggio. E come vedremo, questo messaggio non è sempre messaggio tenero, soprattutto con Amos, ma non solo con Amos. Dunque, il profetessa è colui che parla davanti e al posto di Dio, quindi profeta è il chiamato da Dio. Allora, vediamo velocemente alcuni tratti, se volete, trasversali del profetismo biblico. Sapete che ci sono quattro profeti maggiori, cioè maggiori nel senso che ci sono dei libri che sono corposi, e poi 12, che portano il loro nome, e poi 12 profeti minori. I maggiori li conosciamo: Isaia, Geremia, Daniele, Ezechiele, quelli grossi, datazioni molto diverse, cioè sono scritti in tempi diversi, anche con teologie diverse, e poi 12 profeti minori. In maniera trasversale, dicevo, possiamo ritrovare dei capisaldi, cioè dei punti fermi del profetismo biblico. Poi ci sono sfumature diverse, evidentemente. Per esempio, primo, l'inderogabile monito a praticare la giustizia, cioè a porre reale attenzione e soccorso ai più deboli. I profeti si fanno difensori dei deboli, soprattutto di questa giustizia, una giustizia sociale, soprattutto di quelle categorie che allora erano più esposte: orfani, vedove e stranieri. Le vedove, proprio perché senza marito, normalmente la donna faceva il lavoro casalingo, non esercitava un mestiere, e una donna che rimaneva vedova con un figlio o più figli, si trovava davvero in grande difficoltà. I profeti invitano a fare attenzione a queste categorie che sono più esposte socialmente. E così gli stranieri. Sugli stranieri, tema caldo per le nostre cronache, o per i nostri TG, gli stranieri sono visti un po' in maniera ambivalente. Si parla di accoglienza, a volte si ha paura. È un tema particolare davvero da cogliere, da approfondire forse nel mondo biblico. Però anche questi fanno parte di coloro che, proprio perché non hanno dimora e sono costretti a uscire, poi sono quelli più esposti, si trovano per la strada e quindi rischiano di incorrere in situazioni non molto positive. Quindi la giustizia sociale, prima di tutto. Poi questa giustizia sociale porta i profeti spesso a puntare il dito verso la classe dirigente, possiamo dire così. I profeti sono la coscienza critica dei capi del sacerdozio e del re, sostanzialmente, cioè della monarchia e del re. E cioè il profeta è colui che, pur stando vicino, accanto a queste figure, perché sono i leader della comunità, sono chiamati a mettere, se volete, la pulce nell'orecchio del re, del sacerdozio, quindi legato al culto, un aspetto che ora richiamo, quando il re o il culto, quindi la liturgia, sembra perdere la fedeltà alla Torah, alla legge di Dio, il Pentateuco sostanzialmente. Per cui il profeta, soprattutto i profeti dell'VIII secolo, Amos è uno di questi, non la mandano a dire al capo di turno, ma gliele cantano di santa ragione, proprio perché hanno smarrito la strada della fedeltà. E il profeta punta il dito, dicevo, non solo verso il monarca o il capo di turno, ma anche verso un culto che è un culto diventato troppo esteriore. C'è un'espressione molto bella di Isaia 1,13 in cui si dice: io non tollero delitto e solennità. Delitto e solennità. Cioè andare a fare un culto pomposo, solenne, nel Tempio, offrendo animali grassi. Quindi sapete che nel Tempio non è tanto il luogo della preghiera, anche, è il luogo del sacrificio. Quindi venivano sgozzati animali, quindi più uno era ricco, più grosso era l'animale. Non ha senso, dice Isaia, andare al Tempio, fare liturgie solenni con incenso, perché poi una parte dell'animale veniva anche bruciata, quindi fare l'olocausto, se poi si ruba, si opprimono i poveri. Tornerò su questo con Amos 2. Quindi delitto e solennità. Ancora, ecco, la tradizione biblica conosce la distinzione tra vero e falso profeta. Perché? Proprio perché il profeta è il chiamato, la sua è una missione impegnativa. Richiama, appunto, a nome di Dio, la fedeltà alla Torah, sostanzialmente, alla legge. Non tutti lo fanno. O meglio, la Bibbia conosce anche i falsi profeti. Chi sono i falsi profeti? Sono coloro che, innanzitutto, si candidano, cioè lo fanno per mestiere, diremmo, oggi. Secondo, sono coloro che assecondano il potente di turno nei loro oracoli, proprio perché sono mestieranti, lo stipendio, diciamo così, glielo dava il capo, e quindi conveniva dare oracoli belli, buoni, come dire, accomodanti. Se i veri profeti sono la coscienza critica, i falsi profeti sono coloro che, in maniera, come dire, con tornaconto personale, acquietano la coscienza, sono, diremmo oggi, gli yes men, quelli che dicono sempre sì, va bene così, devo fare questa cosa? Sì, come se il parroco facesse il consiglio pastorale, diciamo, che dobbiamo fare? va bene questa cosa? Sì, sì, sì. Però se uno dice sempre sì, allarghiamo, no? Il vescovo si circonda dei suoi collaboratori. Questo significa che c'è un discernimento che bisogna fare. Ecco, i falsi profeti non fanno discernimento, ma assecondano le voglie, i peccati dei potenti. Così dice il Signore contro i profeti, testo di Michea, contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunciano la pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere. Dicevo, i profeti non la mandano a dire, sono chiari anche nelle immagini, molto diretti. Ma a chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno su di loro. I veggenti saranno ricoperti di vergogna, gli indovini arrossiranno. Si copriranno tutti il labbro perché non hanno risposta da Dio. Vedete, qui si introducono altre categorie molto prossime a quelle del profeta. Il veggente e l'indovino sono personaggi di corte che coadiuvano il re nell'esercizio del potere. Pensate, non so, il faraone d'Egitto, anche lui ha i suoi indovini. Quando Aronne e Mosè vanno per dire lascia uscire il popolo, Aronne prende il bastone, lui dice no, Aronne prende il suo bastone che diventa un serpente. Anche quelli fanno lo stesso prodigio, però il bastone di Aronne è più prodigioso, si mangia quei serpenti. Daniele, per esempio, è alla corte del re di Babilonia, cosa fa? Interpreta i sogni. E per questo diventa importante. Giuseppe, figlio di Giacobbe, in Egitto, cosa fa? La stessa cosa. E cioè, la sfumatura tra, o meglio, la differenza tra indovino, profeta, saggio, veggente, mago, è molto, come dire, fluttuante. Sono intellettuali di corte che tra il sacerdozio e la medicina, sostanzialmente, aiutano il re. Allora, qui i veggente e l'indovino vengono usati in maniera dispregiativa, ovviamente. E cioè questi veggenti che, appunto, non secondo la volontà di Dio, ma secondo i propri desideri e quelli di chi gli mette qualcosa tra i denti, quindi di chi li foraggia, sono coloro che, appunto, danno delle profezie. Però qui la punizione è che questi qua, che vivono di visioni, non avranno il sole, ma sarà tenebra. Cioè non ci sarà nessun oracolo, nessuna risposta da parte del Signore. Quindi, un'altra espressione, ecco, ad effetto, i profeti danno oracoli, dice sempre il nostro amico Michea, capitolo 3, sempre capitolo 3, versetto 11, i profeti danno oracoli per denaro. Allora, quali sono i criteri per il discernimento tra vero e falso profeta? Continuiamo. 3. Il profeta vero, quello che dice si realizza, il falso profeta dice delle cose che non si realizzano. Chiaro questo. Ma tra le differenze fondamentali c'è la coerenza della vita. Se gli yes men sono mestieranti, cioè fanno quello che devono fare solo perché vengono, come dire, salariati, il profeta invece è il chiamato che innanzitutto è testimone con la propria vita. Questo lo vedremo anche in Amos, eh? Lui stesso dirà, io non ero profeta, cioè né figlio di profeti, non esercito questo mio servizio perché per tradizione. Torniamo su questo. Quinto, come vi dicevo, i profeti richiamano la fedeltà alla tradizione, alla Torah. È un punto fermo, cioè i profeti richiamano il momento fondativo del popolo di Israele. spesso ricordando quei tempi con una certa nostalgia. Vi ricordate Osea? Sono testi della Quaresima questi. Vi ricondurrò nel deserto, perché quello è il tempo del fidanzamento, quando Israele non aveva delle istituzioni stabili, né un territorio, né certezze. Ogni giorno si doveva fidare raccogliendo la manna. Quello è il tempo in cui Israele esercitava con maggiore entusiasmo e con maggiore fedeltà la risposta d'amore a Dio. La sedentarizzazione ha portato di fatto alla cosificazione del rapporto. E questo rapporto che si è cosificato, di fatti, ha perso l'anima. Per questo i profeti, Osea in questo caso, chiama quel tempo il tempo dell'innamoramento, riscoprire il primo amore, quello del maggiore slancio, quindi la fedeltà alla tradizione. A proposito della coerenza della vita, forse non si riesce a vedere di là, vi leggo un piccolo brano legato a Geremia. Sono testi però abbastanza conosciuti. Cosa dice Geremia a proposito della coerenza? Ed ecco, quando viene chiamato dal Signore, io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Geremia si trova in mezzo a più fuochi. Si trova in mezzo a più fuochi. Denunciare i capi, ma anche le infedeltà del popolo. Per cui prende mazzate dagli uni e dagli altri. Però il Signore gli rassicura, ti faranno guerra ma non ti vinceranno. Ecco, la forza del profeta non è la sua buona volontà, ma la forza che viene da Dio. Se volete, non sono neanche le sue grandissime qualità, parlo del profeta, ma proprio perché è chiamato da Dio, il suo ministero va oltre quelle che sono le incomprensioni, le difficoltà, le ostilità, le cattiverie che incontra. E infatti Geremia, proprio perché sa a un certo punto della sua vicenda, capitolo 20, sa che la sua vicenda non è troppo rosea, non lo sarà alla fine, perché con Geremia il popolo sarà esiliato in Babilonia, e lui lo vedrà con i suoi occhi. Cosa dice? Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, ecco, Geremia quasi quasi dice basta, come quando due sono in crisi, lasciamoci. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno. E cioè Geremia, non in maniera troppo baldanzosa, esercita la sua profezia, proprio perché si trova in serie difficoltà. Una delle cose che gli capitano a Geremia è famosa, viene immerso, calato nella cisterna, senza acqua però, sprofonda, e rimane lì per alcuni giorni. Non deve essere proprio una bella esperienza, no? Poi viene tirato fuori e dice tu morirai, e difatti così è a chi l'ha imprigionato, no? Quindi la coerenza della vita, non mestieranti ma chiamati. Ecco, qui se qualcuno vuole leggere così, cambiamo anche voce e magari non vi addormentate troppo, non perché state dormendo, ma perché dopo cena magari la digestione non facilita l'attenzione. Se vogliamo cambiare voce, ecco, leggiamo un brano molto simpatico e paradossalmente ironico del profeta Michea, e cioè in cui parla il profeta Michea. Questa è una vicenda che riguarda i libri dei re. Chi mi presta la voce? Magari qualche giovanotto, qualche signorina lì che si nasconde dietro. Sì, prego. C'è qualcuno? Ecco, una ex signorina, va bene lo stesso.
Giosafat disse al re di Israele: va a consultare oggi stesso la parola del Signore. Il re d'Israele riunì i profeti, circa 400, e domandò loro: devo muovere contro Ramot di Galad, oppure devo farne a meno? Risposero: attaccala, il Signore la metterà nelle mani del re. Giosafat disse: non c'è più nessun altro profeta del Signore da consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat: ci sarebbe ancora un uomo attraverso il quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo detesto, perché non mi predice altro che male, mai qualcosa di buono. Si tratta di Michea, figlio di Imla. Giosafat disse: il re non parlò così. Il re di Israele, chiamato un eunuco, gli ordinò: convoca subito Michea, figlio di Imla. Il re di Israele e Giosafat, re di Giudea, sedevano ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, nell'aia di fronte alla porta di Samaria. Tutti i profeti predicevano davanti a loro. Sedecia, figlio di Kenana, che si era fatte corna di ferro, affermava: dice il Signore, con questi cozzerai contro gli aramei, fino al loro sterminio. Tutti i profeti predicevano allo stesso modo: assalì Ramot di Galad, riuscirai.
Ora leggiamo la seconda parte. Due re, nord e sud, vedete che Giosafat, il regno del sud, viene chiamato con il suo nome. Qui il regno del nord, Acab, il re neanche lo si nomina, non lo si vuole nominare. Vogliono riprendere un territorio che secondo Acab, il regno del nord, re del nord, appartiene a Israele. Quindi andiamo in guerra? I 400 profeti dicono sì. Però forse a Giosafat, re del sud, gli viene un piccolo dubbio: ma sicuro che ci sono tutti i profeti qui? Se no, ce n'è uno, abbiamo ascoltato, però non lo chiamo perché rompe le scatole. Sono quelli che sempre dicono no, che obiettano, che fanno un po' sempre i soliti, il te la spiego io della situazione. Quindi si convoca questa sceneggiata, questi due re che sono seduti su questo trono. Addirittura Sedecia si fa delle corna, perché il corno è simbolo di potenza. Quindi una vera e propria sceneggiata. Intanto viene chiamato Michea. Cosa dice Michea?
Il Signore la metterà nelle mani del re. Il messaggero che era andato a chiamare Michea gli disse: ecco, le parole dei profeti sono concordi nel predire il successo del re. Ora la tua parola sia identica a loro. Preannunzia il successo. Michea rispose: per la vita del Signore, comunicherò quanto il Signore mi dirà. Si presentò al re che gli domandò: Michea, dobbiamo muovere contro Ramot di Galad, oppure dobbiamo rinunziarvi? Gli rispose: attaccala, riuscirai, il Signore la metterà nelle mani del re. Il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome del Signore? Quegli gli disse: vedo tutti gli israeliti vagare sui monti, come pecore senza pastore. Il Signore dice: non hanno padroni, ognuno torni a casa in pace. Il re di Israele disse a Giosafat: non te l'avevo forse detto che non mi avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo il male?
Insomma, dicevo, tragica ironia, perché Michele dice: sì sì, vai vai, sicuramente andrà così. L'oracolo vero è che non bisogna andare. E lungo il brano Michea spiega che cosa è successo. Nella corte celeste c'è una riunione, dice: chi andrà a portare la menzogna e confondere giù il consiglio dei re? E allora si fa avanti lo spirito della menzogna che entra in tutti i profeti. Come andrà a finire? Andrà a finire che il re con la sua armatura, Acab, regno del nord, il re, quello che aveva voluto questa guerra, con la sua armatura parte in guerra. Per caso un arciere dell'esercito opposto scocca una freccia e per caso lo trafigge proprio tra il braccio e il pettorale. Il profeta muore, il re muore. Quindi la profezia di Michea si realizza in maniera, come dire, tragica, no? Per caso questa freccia scoccata che però va a colpire proprio il re. Quindi i capisaldi di questo mondo dei profeti, come vedete, questi sono testi, questo testo del libro dei re, e cioè non ci sono solo i 4 profeti maggiori e i 12 profeti minori, ma ci sono quelli che sono i profeti anteriori, e cioè sono i libri storici per noi, 1 Re, 1 Samuele, che non sono ufficialmente, diciamo, nella categoria dei profeti, però difatti raccontano la storia di questi profeti non scrittori, perché 4 maggiori e 12 minori sono profeti scrittori. Bene, allora, per non rubare altro tempo a Amos, vediamo un po' chi è Amos, facciamo un piccolo approfondimento su Amos, eh? Poi vi lascio, nel senso che poi lasciamo spazio alle domande, dovremmo esserci con i tempi. Chi è Amos? Allora, un profeta severo, qualunque cosa leggiate su Amos c'è sempre più o meno questo aggettivo. La sua è una profezia molto dura. Profeta severo contro gli intrighi del potere. Chi è Amos? Amos significa Yahweh porta, non la porta ma porta, colui che porta. È nativo di Tecoa, vicino a Betlemme e anche a Gerusalemme. Egli è del sud, quindi vedete, questo è il regno del nord e questo è il regno del sud con capitale Giuda, regno del nord, capitale Samaria. Amos è del sud e va a predicare al nord. È un terrone che va a nord e gli sarà rimproverato questo, gli sarà rimproverato. Chi ti ha chiamato? Vieni tu a fare da maestro a noi del nord, nella ricca ed evoluta Samaria, regno del nord. Questa divisione del regno del nord e del regno del sud, noi abbiamo visto poc'anzi Giosafat, il regno di Giuda, re di Giuda, regno del nord e Acab, in quel caso qui nell'ottavo secolo siamo con Geroboamo II. Questa divisione si ha subito dopo Salomone, e cioè il Regno Unito difatti dura solo con Davide e Salomone, torna all'anno 1000 e 1000, poi 950 avanti Cristo. Poi i regni si separano, Roboamo e Geroboamo, due figli di Salomone. E da allora poi i regni, quando non si odiano, vanno ognuno per conto proprio. Quindi il regno Amos parte dal sud e va a predicare al nord. Soprattutto Amos siamo attorno al 760 a.C., denuncia gli intrighi del palazzo. Per 12 volte, su 33 di tutto l'Antico Testamento, questo vocabolo Ekal, in ebraico, occorre in Amos, dove Ekal significa sia il palazzo, sia il palazzo-tempio. Vi dicevo che i profeti denunciano il re, ma spesso anche il culto, cioè i sacerdoti. E in questo caso, Geroboamo II con, come vedremo, Amasia, il sacerdote capo, che è colluso, diremmo noi oggi, con il re. Quindi Amos punta il dito contro i poteri, potremmo dire così, i poteri forti, il re e il sacerdozio, proprio perché, come dicevo nei capisaldi, ci si è allontanati dalla Torah, dalla legge. Quindi questo vocabolo Ekal per Amos è un vocabolo molto importante, molto significativo, e denuncia questa duplice ambiguità del sacerdozio e del re, quindi della regalità. Cosa fa di mestiere? Non so se siete andati mai in Israele, sì? E quando andate a Gerico vi fanno mangiare i sicomori. Sicomoro letteralmente fico gelso, infatti sono questi qui, sono i fichini, che vengono incisi, venivano in realtà, incisi, anche oggi forse, più facile dare da mangiare un po' di mangime, perché nel momento in cui questo fico, piccolo fico, stava per crescere inciso, poi si ingrossava e veniva utilizzato per allevare, per nutrire gli animali. Perché richiamo questo? Perché egli stesso si dice, si definisce raccoglitore, colui che incide anche, i sicomori, cioè non è un professionista della profezia, come dicevo prima. Cosa fa di mestiere Amos? È al sud, vicino a Betlemme, è un boker e anche un noked, cioè un uomo abbastanza facoltoso che alleva animali. Non è un poveraccio, non è neanche un profeta di professione. Viene chiamato dal Signore e parte verso il nord a portare questo oracolo, questa serie di oracoli, a re Geroboamo II, denunciandone l'infedeltà. Non ero profeta, dice Amos, né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Allora, qui, in sintesi, la chiamata, il Signore che chiama, per una missione, non un mestierante, ma una vera e propria vocazione. Il profeta fa un altro mestiere, il Signore lo chiama, per portare che cosa? Non un suo messaggio, ma la parola del Signore. Allora, entrando nello specifico, vorrei fare una piccola parentesi. Come nascono questi libri che noi leggiamo oggi? Nascono, primo, dalla predicazione orale del profeta, gli oracoli. Questi oracoli vengono poi raccolti, in secondo livello, dai discepoli, dalle scuole profetiche, che scrivono, prendono appunti, per esempio Baruch è il segretario, diciamo così, di Geremia. Sono uomini che sanno leggere e scrivere. Beh, non dobbiamo andare troppo indietro, 50 anni fa, 60, quanta gente in Italia sapeva leggere e scrivere? Immaginate nell'VIII secolo quanta gente sapeva leggere e scrivere. Erano quelli che ruotavano attorno al Tempio, i sacerdoti, gli scribi, quelli che aiutavano il re nelle mansioni, entrate, uscite, le leggi. Quindi questa seconda fase, dopo la fase orale, è già una prima fase in cui si fa una vera e propria letteraturizzazione dell'oracolo, cioè si trascrive, si dà una forma all'oracolo. E cioè sono intellettuali che mettono per iscritto la predicazione e danno anche un certo ordine ai libri che noi abbiamo. Perché dico questo? Perché la terza fase, appunto, è il libro finale, che raccoglie gli oracoli e dà un certo ordine anche teologico, voluto da chi? Dai redattori del testo. Per cui noi abbiamo, per esempio, in Amos, come vediamo subito, i primi due capitoli, che sono gli oracoli contro le nazioni. Probabilmente Amos ha detto questi oracoli in più vicende, in più contesti, però vengono messi insieme come premessa della sua predicazione. Poi c'è la sua vicenda e poi la conclusione. La Bibbia non è caduta dal cielo, ricordiamocelo, è frutto della collaborazione tra lo Spirito di Dio, che ispira gli agiografi, quelli che poi scrivono, e proprio perché non è caduta dal cielo, parla le parole degli uomini, consegna attraverso quelle parole la parola. Quando noi ci imbattiamo in un oracolo, in genere un libro biblico, c'è sempre questa sinergia tra lo spirito che muove il primo che ha messo mano al testo e continua a muovere coloro che quel testo poi lo sistemano, lo organizzano e lo collocano in un libro finale. Questo è il concetto di ispirazione, se volete, di redazione ad opera di chi? Della comunità. Il singolo all'interno della comunità, il profeta e la sua scuola, i suoi discepoli e il popolo di Israele come destinazione ultima. Quindi il nostro libro, come tutti gli altri libri della Bibbia, hanno sempre una fase orale, una prima scrittura e poi una redazione finale. E, vi dicevo prima, genere letterario oracolo, oracolo, e cioè una struttura letteraria che coloro che sanno leggere e scrivere utilizzano per comunicare un messaggio. L'oracolo di Geremia non è l'oracolo di Amos, cioè i contenuti variano, la forma però è importante ed è la stessa. In genere inizia con Ko Amar Adonai, così dice il Signore. Poi c'è il contenuto dell'oracolo e si conclude con Neum Adonai, oracolo del Signore. Perché vi richiamo questo? Perché quando noi leggiamo la Bibbia ci imbattiamo in queste forme e se vogliamo avere una maggiore intelligenza di quello che leggiamo dobbiamo cogliere anche queste finezze letterarie che veicolano un pensiero che appunto poi si traduce in detti, in oracoli, non so, genere letterario insegnamento, genere letterario epistola, genere letterario annunciazione, eccetera, eccetera. Quindi leggere la scrittura facendo attenzione alla lettera mi avvia già verso una interpretazione del testo, perché potrei anche estrapolare delle frasi e interpretarle a casaccio, secondo le mie sensibilità. Il testo ha già un orientamento, parola difficile, ermeneutico, cioè mi aiuta già a capire come devo interpretare, a capire di che cosa stiamo parlando. Quindi il libro di Amos, come gli altri libri, nasce da una fase orale e poi attraverso la mediazione di intellettuali diventa il libro che noi leggiamo oggi. Questo ci dice che la Bibbia ha bisogno di queste mediazioni intellettuali, umane, concrete, queste mediazioni che ci portano poi a leggere la scrittura con intelligenza. Allora, ecco, non vi rubo altro testo, sono quasi altro tempo, sono quasi verso la fine. Il libro di Amos, come si sviluppa? C'è un'introduzione, poi abbiamo gli oracoli contro le nazioni, ora ne vediamo uno, i primi due capitoli, poi, ecco, questo potrebbe essere il programma della Quaresima, 3, 1, 6, 14, il cuore del libro, sono le parole rivolte a Israele che ruotano attorno a tre verbi, conoscere, ritornare e cercare. Sono verbi anche qui tipici un po' della Quaresima. Conoscere. Dio conosce, mentre Israele misconosce Dio. Si dimentica. Ritornare, ecco, le piaghe che vengono mandate, di cui parla Amos, e alluderà poi alla distruzione che arriverà nel 722 a.C. con l'esilio, il popolo Samaria, vengono da nord, cadrà, sono segno di un ritorno, cioè il popolo è avvertito, ritornate altrimenti perirete, convertitevi, cioè. E poi cercare, ecco, cercare Dio e non il male. Se volete, la profezia di Amos si può ruota attorno a questi verbi: conoscere, ritornare e cercare. E poi, ecco, abbiamo le cinque visioni e poi una conclusione. Allora, che cosa denuncia Amos, o meglio, perché Amos è così antipatico al re e al sacerdote? Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, il re: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, perché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio, lontano dalla sua terra. Amasia, il sacerdote, disse ad Amos: vattene, veggente, vedete in senso dispregiativo, vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Vedete che nelle parole di Amasia c'è la verità, e cioè va a predicare giù, terrone, torna a casa, questo non profetizzare più perché questo è il santuario del re e tempio del regno, non è più il santuario di Dio. Dice la verità, di fatti, no? Cioè Betel cadrà perché ha perso il suo orientamento teologico. Il tempio è il luogo dell'incontro con Dio, è il luogo in cui si riceve perdono, ormai è diventato luogo di sopraffazione, appartiene al re, al palazzo, è legato al palazzo. Quindi questo santuario è del re ed è il tempio del regno, non è più il tempio di Dio, non è più il tempio di Dio. Quindi Amasia dice: basta, vattene. Cosa rimprovera Amos a Geroboamo? Le sue infedeltà, e dice: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Punto. Questo avverrà nel 722, quando appunto Samaria cadrà ad opera per mano degli Assiri. Allora, ecco, una focalizzazione, un oracolo di quelli contro le nazioni, però non contro i pagani, ma contro Israele. Questa è una cosa, diciamo, nuova, tra virgolette. Cioè, Israele pensava che, in ragione della sua elezione, popolo eletto, automaticamente era il popolo salvato. E invece i profeti, soprattutto quelli dell'VIII secolo, dicono: eh no, non funziona così. Assolutamente. Se non siete fedeli alla Torah, alla legge, se non vi comportate bene, se non cercate Dio e se non vi convertite, anche voi perirete come i goim, come i pagani. E questo oracolo, capitolo 2, è contro Israele. Leggiamo questo oracolo, un po' piccolino come carattere, vogliamo rileggere velocemente? Ho bisogno della sua voce ancora, grazie. Poi abbiamo finito, siete stanchi? Sì, un po' sì.
Così dice il Signore: per tre misfatti di Israele e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché non hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, E padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici sotto. Io vi ho fatto salire dalla terra d'Egitto e vi ho condotto per 40 anni nel deserto per darvi in possesso la terra dell'amorreo. Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli e nazirei, fra i vostri giovani. Non è forse così, o figli di Israele, oracolo del Signore? Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato, non profetate. Ecco, vi farò affondare nella terra, come affonda un carro quando è tutto carico di covoni. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non salverà la sua vita, né l'arciere resisterà, non si salverà il corridore, né il cavaliere salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, oracolo del Signore.
Allora, velocemente, genere letterario, oracolo, così dice il Signore, inizia, oracolo del Signore, così finisce. La Bibbia con i numeri arriva gradualmente, La Bibbia con i numeri, nel Medioevo, anche dopo, La Bibbia ebraica con i numeri arabi. Quindi queste forme letterarie aiutano a dire anche qui inizia e qui finisce il testo, si chiama... Non è un'inclusione questa, ma appunto è un genere che appunto si apre in un certo modo costantemente e si chiude in questo modo. Allora, è un testo non facilissimo, però ecco, per avere un assaggio di Amos. Primo, per 3 misfatti di Israele e per 4, il simbolismo numerico 3 e 4 indica una progressione, può indicare la somma 7. E cioè i misfatti di Israele. Quali sono questi misfatti di Israele? Vedete, hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali, calpestano come polvere della terra la testa dei poveri, fanno deviare il cammino dei miseri, padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti presi come pegno si stendono e bevono vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Cosa fanno questi potenti? Opprimono i poveri. 7 indica una completezza. E cioè compiono il massimo del numero simbolico dei misfatti che si possono compiere, che vanno dalla oppressione dei poveri, dei deboli, tipico linguaggio di Amos, i dallim sono i poveri, gli indifesi, che, stando a questa descrizione, stanno andando al Tempio e vengono oppressi, vengono calpestati. Oppure, tra i misfatti, padre e figlio che vanno dalla stessa donna, dalla stessa ragazza, una sorta di schiava domestica, che viene abusata dal padre, dal padrone e dal figlio del padrone. Quindi non si è salvati automaticamente. Se non ci si comporta bene, diciamo, padre una brutta fine, perirete. Quindi 3 e 4 indica una progressione, ma anche la somma dei misfatti. La violenza contro i deboli, la memoria storica. L'oracolo si fonda su ciò che Dio ha fatto per il popolo. Dio si è manifestato positivamente, in maniera forte, contro gli amorrei, cioè i popoli che Israele incontrava mentre camminava per raggiungere la terra di Israele. Ha sbaragliato i nemici. E Dio, cioè, prima di chiedere una risposta, si mostra buono, forte, potente. Poi chiede una risposta. La memoria dei prodigi divini vuole suscitare la risposta, che era stata seppellita proprio sotto le infedeltà del popolo. Quindi la memoria storica, gli amorrei, che sono alti come cedri, capite che si sta esagerando, no? Però potenti. Cosa è successo? Che il popolo ha dimenticato l'alleanza e addirittura hanno detto ai profeti di non profetare. Qui c'è un eco della storia stessa di Amos, Amasia, che dice ad Amos: vattene veggente. E ai Nazirei è stato fatto bere vino. Il nazireato è una specie di voto, vi ricordate un nazireo famoso, Sansone, eh? Famoso e strano, perché i nazirei non dovevano bere vino, e invece Sansone beveva vino proprio perché bevuto troppo vino poi ha ceduto alle tentazioni di Dalila, che ha rivelato la sua forza. Però il nazireo è quest'uomo che forse per un certo periodo vive questo voto che coinvolge tutta la sua vita per una missione, per cui un giudice come Sansone, per esempio, è un nazireo particolare, perché qui dice che hanno fatto bere vino, lì invece lo voleva bere lui direttamente, per questo fa una brutta fine, insomma. Però il senso è, si sono opposti agli uomini di Dio, i profeti, il popolo cioè, si è opposto ai profeti e ai nazirei. Come si conclude l'oracolo? Giocando un po' con le parole, e cioè il Signore che interviene e farà fuggire il più coraggioso, fuggirà nudo. Si gioca un po' con le parole in ebraico, amori, amoreo e arum, nudo. Le profezie spesso hanno questo nell'ebraico. Per esempio, sempre in Amos si dice che, cosa vedi Amos? Vedo un cesto di frutta matura. E la risposta è giusto, perché è arrivata la fine di Israele, dove frutta matura si dice nello stesso modo di ketz, cioè fine, fuoco. È arrivato il fuoco di Israele. Conclusione allora, ho già superato l'ora, ecco, Amos è l'amico di Dio. Il Signore, dice Amos, non fa alcuna cosa senza aver rivelato il suo piano ai servitori e ai profeti. Ecco, vorrei concludere con questa immagine positiva. Amos è colui che sta sul cuore di Dio, diciamo così, per ascoltare progetti, condividere gli intenti e parlare al nome di Dio, anche quando costa fatica. Perché il messaggio di Amos, per quanto severo, porta in sé anche dei germi di speranza. E, forse lo ritroverete anche nei prossimi giorni, questo seme di speranza passa attraverso la categoria del resto di Israele. Il resto di Israele. Cioè, non tutti hanno peccato. Non tutti hanno tradito l'alleanza. C'è un piccolo gregge che è rimasto fedele. E grazie a quel piccolo gregge la parola di Dio, la promessa, continua a perpetuarsi di generazione in generazione. Quindi i profeti, anche quando, come Amos, devono denunciare le fedeltà del popolo, non sono solo coloro che arrivano con bulldozer e distruggono tutto, ma nel denunciare le infedeltà sanno anche indicare la speranza che c'è nel popolo. Certo, il periodo storico in cui Amos agisce non è un periodo storico facile, e quindi non sappiamo che fine farà Amos dopo che lascia il regno del nord, scompare, non sappiamo dove sarà andato, probabilmente è tornato a casa, forse ha ripreso il suo lavoro di coltivatore di sicomori, allevatore, non sappiamo più nulla. E quei profeti, per quanto grandi, poi sanno anche scomparire, proprio perché lasciano spazio a Dio, compaiono per portare la parola, scompaiono quando il loro ministero poi viene meno. Ecco, io mi fermerei qui, ecco, grazie per l'attenzione, sono quasi nei tempi, ho sforato di 5 minuti mi pare, e con Amos ci fermiamo qui.